Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Questa è la vita utopica di un musicista tenebroso ed oscuro, che con la sua musica ha riscritto il concetto di suspense. È la vita utopica di un maestro della musica cinematografica, capace di sublimare le atmosfere cupe ed oniriche dei registi con i quali lavorava. Ogni suo brano risplende di luce propria, pur nascendo dalle profondità del mondo noir. È la vita utopica di Angelo Badalamenti. Musicista raffinato, vincitore di un Grammy e di un Emmy Award. Durante la sua carriera fu pianista classico, arrangiatore, direttore d'orchestra, leader di ensemble jazz e compositore di musica per film. Da sempre definito un artista eclettico, dalle mille personalità musicali, una per ogni caratteristica del suo suono. Anche se il mondo nel quale è riuscito a esprimere tutto il suo talento è stato quello dei film horror di stampo psicologico.
I actually started out when I graduated from I went to Eastman School of Music.
Ho iniziato studiando alla Manhattan School of Music di New York. All'inizio non ero sicuro di cosa avrei voluto fare. In quel periodo insegnavo in una scuola di Brooklyn. Ho fatto quel lavoro per 5 anni. Insegnavo musica e inglese. Scrivevo già la mia musica negli anni in cui lavoravo come insegnante. Principalmente musica
pop.
Amavo la musica pop, nonostante avessi studiato musica classica. Poi mi è stato offerto un posto come compositore. Venivo pagato $50 alla settimana. Ci ho pensato molto a lungo, circa un giorno e mezzo. Poi ho accettato. Allora mi sono licenziato, anche se amavo insegnare. Iniziai a comporre musica, ad arrangiarla, ad orchestrarla, ad occuparmi di dischi, di cantanti. Insomma, a fare tutto quello che era necessario per sopravvivere nella capricciosa industria della musica. Le cose per me sono iniziate così. Ma il successo per Angelo Badalamenti arrivò anche grazie all'incontro con il regista David Lynch. I due strinsero immediatamente un legame indissolubile, dando vita a una delle collaborazioni più fortunate fra un regista e un musicista. Di fatto, una delle più innovative della storia del cinema. Angelo Badalamenti ricorderà così il suo lavoro con il regista.
This theme was something that David had told me few years back that he was thinking about this project called Mulholland Drive.
David mi parlava delle colonne sonore molti anni prima che i film venissero scritti. Ci fu una volta in cui stava lavorando a questo progetto chiamato Mulholland Drive, di cui non era ancora stato filmato nulla. C'erano solamente alcune idee, le stesse che David buttava giù quando era in studio con me. Per scrivere la musica gli chiedevo di raccontarmi che cosa vedesse e che cosa riuscisse a sentire. Lui lo faceva e mi chiedeva di comporre la musica seguendo semplicemente il flusso dei suoi pensieri. Io mi mettevo al pianoforte e David si sedeva vicino a me. Tutte le nostre colonne sonore sono state scritte in questo modo. Io registravo tutto su una cassetta e David non voleva che cambiassi neanche una nota. Poi la portava sul set e la faceva ascoltare agli attori. Lo faceva durante le riprese. Gli faceva sentire il ritmo per fargli entrare nell'atmosfera giusta durante i dialoghi. Era necessario che gli attori avessero quel preciso stato d'animo. David è l'eccezione alla regola. Nella maggior parte dei casi componevamo la musica prima ancora che le riprese dei suoi film fossero state girate. Oltre a questo, voleva che la musica coprisse la storia per intero. Questo significava farla iniziare con il primissimo fotogramma e poi lasciare che andasse avanti per tutta la durata del film. Uno dei motivi per i quali David utilizzava così tanta musica e progettava così tanto la resa del suono era perché nei suoi dialoghi venivano lasciate moltissime pause. Questo permetteva alla musica di trascinarti, di coinvolgerti, di guidarti da una scena all'altra. Ma la collaborazione fra i due fu possibile soprattutto grazie all'anima noir di entrambi.
And there is a dark side of me, there's no doubt about it, because in my film school.
Ovviamente ho un lato oscuro e non ci sono dubbi, perché nella scrittura delle mie colonne sonore mi piace scrivere qualcosa che sia melodico, ma che abbia anche un sottotesto misterioso.
Bittersweet things, I just love it.
Allo stesso tempo deve essere dolce. Le descrizioni delle scene che faceva David Lynch hanno solamente portato in superficie qualcosa che era già presente in me. Questo è stato l'apice della carriera di Angelo Badalamenti. Ma facciamo un passo indietro. Angelo Badalamenti è nato a New York il 22 marzo del 1937 da una famiglia di origini siciliane. Badalamenti ha sempre mantenuto massima riservatezza riguardo alla propria vita privata. È nota al pubblico solamente la finezza del suo orecchio musicale, scoperta in un momento precocissimo della sua vita. Questo gli ha permesso di consolidare una brillante carriera come studente di musica. Durante gli studi collezionò infatti un successo dopo l'altro, cosa che lo portò a completare il master in composizione musicale alla Manhattan School of Music di New York. La sua estrazione era classica, ma maturò con il tempo un raffinato amore per la musica jazz, adattando le proprie conoscenze musicali ad una spiccata curiosità sia per la sonorità New Age che per le nuove frontiere dell'elettronica. Badalamenti era infatti un musicista puro che però poteva contare sulla propria naturale attitudine musicale alle ambientazioni horror e thriller. La magnificazione della propria estetica arrivò infatti con i film di David Lynch, primo fra tutti, Twin Peaks. Agli inizi della sua carriera, gli incarichi maggiori di Angelo Badalamenti erano come pianista nei teatri periferici della città di New York. Il mondo variegato dei locali notturni lo portò ad incontrare un ingegnere del suono francese, Jean-Jacques Perry, molto famoso nella scena proto-electropop americana di metà anni 60. Perry lo introdusse al mondo delle prime tastiere elettroniche, di fatto facendolo innamorare di questo nuovo strumento. I due iniziarono subito una collaborazione. Era il 1966, Badalamenti aveva 29 anni e si era appena ribattezzato Andy Badel, nome d'arte che certamente suonava bene, ma che di fatto durò poco. Insieme a Perry compose la celeberrima Visa to the Stars. We'll be right back. L'anno successivo, Angelo Badalamenti scrisse I Hold No Grudge. Che verrà interpretata dalla favolosa icona del jazz e del blues afroamericano, Nina Simone.
I hold no grudge, there's no resentment underneath. I'll extend the laurel wreath and we'll be friends. But right there is where it ends. Forgive you your mistake, but forgive me if I take it all to heart and make sure that it doesn't start again. Yes, I'm the kind of people you can step on for a little while, but when I call it quits, baby, that's it. I'm the kind of people you can hurt once in a while, but crawling just ain't my style. I hold no grudge, and deep inside me there's no regrets, but a gal who's been forgotten may forgive, but never once forget.
Scrivere musica per Nina Simone lo aiutò a far conoscere il proprio nome negli ambienti che contavano, ma ancora non lo rese noto al grande pubblico. Qualche anno più tardi verrà ingaggiato come compositore di colonne sonore per film, ambito che gli permise di iniziare a cimentarsi con l'idea di tradurre in musica quelle che erano le immagini e la cultura della fine degli anni 60. La sua tendenza in quel periodo era forse ancora troppo legata ai trend e alle mode. Tuttavia riuscì a comporre musica di tutto rispetto. Era il 1973 ed Angelo Badalamenti scriveva tutti i suoi brani in collaborazione con il suo gruppo, i Better Than Evil, che letteralmente significa più cattivi del male. Neanche questa esperienza diede ad Angelo Badalamenti la notorietà alla quale ambiva. Rimanere nell'anonimato gli permise però di proseguire con la sperimentazione e con le ricerche sul suono, che in quel periodo occupavano gran parte del suo tempo e delle sue energie. Il successo per il compositore arrivò qualche anno più tardi, grazie a David Lynch, ovvero uno dei registi statunitensi più apprezzati dal pubblico e dalla critica. Ad oggi, premiato con 3 premi Oscar e un Leone d'Oro alla carriera. Il loro incontro avvenne nel 1985. David Lynch invitò Badalamenti nella sala di incisione dove lavorava con la sua musa, Isabella Rossellini. L'attrice si stava preparando ad interpretare il ruolo della cantante di nightclub nel film Blue Velvet, Velluto Blu, che sarebbe uscito l'anno successivo. La Rossellini non si era mai esibita prima di quel momento ed aveva quindi bisogno di un maestro che non solo avrebbe potuto insegnarle a cantare, ma soprattutto l'avrebbe dovuta fare entrare nelle atmosfere cupe, decadenti e allo stesso tempo delicate dei film di Lynch. L'idea del regista era molto precisa. La Rossellini avrebbe dovuto interpretare una femmina fatale, e la produzione decise che la sua guida in questo percorso anche musicale sarebbe stata proprio Angelo Badalamenti. Dopo lunghe sessioni di studio, questo blues da piano bar decadente era pronto. David Lynch rimase folgorato dalla professionalità e dall'eleganza del maestro nell'interpretare le sue idee cupe e profonde. Decise quindi di affidargli l'intera scrittura della colonna sonora del film Blue Velvet. Il titolo originale era tratto dall'omonima canzone di Bobby Vinton e nel film viene cantata appunto da Isabella Rossellini nel locale notturno Slow Club. Blue Velvet racconta la storia di Jeffrey, un giovane studente che dopo aver trovato alcune parti del corpo di un cadavere, inizierà ad indagare personalmente su questo delitto per poi scoprire che nella sua cittadina esiste un torbido mondo sotterraneo fatto di violenza, perversioni, traffico di droghe e corruzione. È curioso come Lynch abbia in parte scritto questo film ispirandosi alla propria autobiografia. Dirà di aver fatto vestire il protagonista così come si vestiva lui da ragazzo. Lynch decise poi di far giocare un ruolo predominante del film anche all'ambientazione, ricreando quella foresta che aveva fatto da panorama tutta la sua infanzia. A questo proposito dirà: «Mio padre era un ricercatore del Dipartimento di Agricoltura di Washington. Eravamo sempre nei boschi. Ne avevo in qualche modo abbastanza degli alberi in quel periodo, ma ancora oggi il legname e i boscaioli per me rappresentano l'America. Questa immagine mi fa sentire molto felice». Furono proprio i ricordi d'infanzia di Lynch ad ispirare l'ambientazione di Blue Velvet e l'effettiva storia del film fu originata da alcune idee cristallizzate nella mente del regista. Anche se all'inizio disse di aver avuto solamente una sensazione e un titolo. Diceva spesso di aver sempre sognato di intrufolarsi nella stanza di una ragazza e guardarla di notte, perché in una situazione del genere avrebbe anche potuto scoprire l'indizio per un omicidio misterioso. Questa fu la connessione che indusse Lynch ad iniziare a sviluppare la sua idea per Blue Velvet. Angelo Badalamenti e David Lynch diedero vita alla loro collaborazione proprio partendo da questo. I due entrarono subito in simbiosi, influenzandosi a vicenda. La loro collaborazione divenne iconica, molto simile a quella che si era creata fra Ennio Morricone e Sergio Leone. Le scene cupe e oniriche di Lynch furono immediatamente sublimate dalla musica noir e nostalgica di Badalamenti, che finalmente aveva trovato lo spazio artistico ideale per esprimere il proprio talento in maniera totalmente libera. Thank you. Attraverso il teatro musicale sperimentale di Off-Broadway, Angelo Badalamenti scoprì quella che poi diventò di diritto una delle sue muse canore, Julie Cruz. Badalamenti la presentò a David Lynch durante la realizzazione di Blue Velvet. Inizialmente il compositore l'aveva reclutata per creare quel mondo sonoro che poi avrebbe fatto interpretare a Isabella Rossellini. Quello che successe fu però che sia Badalamenti che Lynch rimasero estasiati dalla sua interpretazione canora e teatrale. I due furono immediatamente concordi nell'utilizzare anche la sua voce nel film, dando inizio alla loro fusione artistica e creando per lei un nuovo personaggio, completamente da zero. Angelo Badalamenti ricordò spesso come una sintesi della sua misticità teatrale e del fascino di Lynch. Diedero voce all'inconscio americano. Julie Cruz fu immediatamente amatissima. In studio, Lynch diceva sempre che lei riuscisse a cantare come un angelo, sottolineando le caratteristiche enigmatiche e eteree della sua anima. David Lynch fu anche una delle principali menti creative della regia del film Twin Peaks, che tra il 1990 e il 1991 divenne un fenomeno culturale di enorme impatto mediatico, tanto da essere tuttora considerato come la totale e libera espressione della creatività geniale di coloro che hanno collaborato a questo progetto. Twin Peaks inaugurava un nuovo modo di fare televisione che avrebbe rivoluzionato in breve tempo lo stile delle fiction, mettendo in campo una storia complessa che si sviluppava con un crescendo di inquietudine, tempi dilatati, senso di angoscia, regia avanguardistica, fotografia studiata a regola d'arte, ma soprattutto musiche di stampo cinematografico, scritte proprio da Angelo Badalamenti. L'atmosfera che Lynch decise di dare alla sua serie fu infatti quella squisitamente inquietante, tipica dei film horror. I personaggi poi furono ideati grazie a un sofisticato uso del kitsch, quasi diventando una parodia dei protagonisti del soap opera degli anni Ottanta. Questa serie TV è stata ambientata in una cittadina di montagna nello stato di Washington, a pochi chilometri dal confine fra l'America e il Canada. Una cittadina dall'apparenza molto calma, quella ideata da David Lynch, la cui routine fin troppo monotona verrà turbata dal ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, episodio che svelerà alcuni lati molto oscuri riguardo gli abitanti di Twin Peaks. In quel periodo Angelo Badalamenti si era distinto nell'ambiente musicale per il proprio eclettismo ed il suo potenziale profondamente seduttivo era già chiaro a tutti. La musica che componeva riusciva ad essere straordinariamente evocativa delle atmosfere tipiche dei film horror e thriller. Caratteristica che lo rese perfetto per mettere in musica ciò che fino a quel momento esisteva solamente nell'inconscio del regista David Lynch. Per dare un tono concreto a queste atmosfere al limite fra il sogno e l'incubo, il regista americano scelse ancora una volta proprio lui. L'inquietudine, la stratificazione mortifera e noir, ma allo stesso tempo soave. Raggiunta grazie alla sua musica, riuscì a rendere questo esperimento televisivo un proprio cult. La serie TV Twin Peaks è riuscita persino a sopravvivere all'implacabile scorrere del tempo, ottenendo un successo intergenerazionale. Sia la sceneggiatura che le musiche sono diventate autentica mitologia, capaci tuttora di appassionare il mondo. Attraverso le sue composizioni musicali per Twin Peaks, Angelo Badalamenti è stato premiato con un Grammy Award per la migliore performance strumentale pop e di un Emmy per il miglior tema musicale. Questo è il ricordo di Angelo Badalamenti sulla composizione delle sue musiche per Twin Peaks.
And David would sit right over here, right to the right.
David Lynch si siedeva qui, alla destra del mio piano. Accendevamo un registratore e lo lasciavamo sempre in funzione. Io gli chiedevo: che cosa vedi? Parlami delle tue visioni. E lui, ad esempio, mi rispondeva: ok, Angelo, siamo in un bosco oscuro e c'è un vento leggero che soffia fra le fronde degli alberi. C'è la luna. Si sentono i versi di alcuni animali in sottofondo. Si riesce a sentire un gufo in lontananza. Suona qualcosa, fammi entrare in questa splendida oscurità. E io iniziavo a suonare. Quella volta David mi disse: Angelo, è fantastica, la adoro, è una bella atmosfera. Puoi provare a suonarla più lentamente. E lo accontentai. Lui mi disse: è lei, è un buon tempo. Continua così per un po'. Era tutto nella testa di David. Era chiaro che stesse visualizzando questa ambientazione. Poi quella volta mi disse: ok Angelo, adesso dobbiamo fare un cambio. Perché da dietro gli alberi, nella profondità del bosco, c'è una ragazza da sola. Il suo nome è Laura Palmer. È molto triste, ma c'è qualcosa che la incuriosisce. Lui parlava e io mi limitavo a seguirlo. Ecco, è questo. È veramente bello, riesco a vederla. Sta camminando verso la macchina da presa. È sempre più vicina. Continuo a costruire la musica. Lei è sempre più vicina. Ora la musica può raggiungere un picco. Eccolo, Angelo, è questo. È così bello. Angelo, mi sto commuovendo. Lo adoro. Continua a suonare. Adesso se ne sta andando. Calma la musica. Calmala sempre di più. Adesso Laura sta tornando nel bosco oscuro. È questo. Continua. Continua così. Calmo e misterioso. David poi si è alzato e mi ha abbracciato. Mi ha detto: Angelo, ecco Twin Peaks.
That's Twin Peaks.
Thank you.
Questo tema è così famoso che una volta a Angelo Badalamenti è successa una cosa molto strana con Paul McCartney e con la regina d'Inghilterra. Angelo, can you tell us the Paul McCartney story?
Oh, reference Twin Peaks, absolutely. Paul McCartney had called me at my home and said, do you think you can come to the Abbey Road Studios and meet with me and do an arrangement of one of my songs? I agreed to do that. I got to London, I was in the studio, and I was working with the orchestra, and Paul came over to me, and he said, Angelo, he said, I just got to tell you this story. He said, I was invited by the Queen's office to perform at Buckingham Palace to celebrate her birthday, and I am right about to go on stage with my band to sing, and the Queen comes over to me and says, oh, Mr. McCartney, it was just so lovely to see you tonight, and I must leave now. And he said, oh, Your Highness, I'm ready to go on stage and perform for you to celebrate your birthday. She says, oh, it's 8:05. I can't stay. You see, I have to go upstairs and watch Twin Peaks. and Paul closed his fist and he punched me on the arm. I still have a black and blue mark.
Dunque, allora, Paul McCartney mi ha invitato agli studi di Abbey Road per arrangiare una sua canzone. Sono andato a Londra, stavo lavorando con l'orchestra, a un certo punto arriva Paul McCartney e mi racconta questa storia. Sai, ero invitato dalla regina Paul McCartney per la festa di compleanno a Buckingham Palace. Sto per suonare con la mia band, arriva la regina che mi fa: Mr. McCartney, che piacere vederla, mi dispiace che adesso devo andare via. E Paul McCartney: ma come, maestà, sto per suonare con la mia band per farle gli auguri. E la regina gli ha detto: sa, sì, ma sono 8:05, devo assolutamente correre a vedere Twin Peaks. E Paul McCartney mi ha dato un pugno sul braccio e ho ancora il livido.
Fu poi affidato ad Angelo Badalamenti l'inno di apertura delle Olimpiadi di Barcellona del 1992, composto con il suo stile inconfondibile. Nel 1998 arrivò poi la collaborazione fra Angelo Badalamenti e il cantante britannico David Bowie, che portò alla riscrittura del capolavoro A Foggy Day in London Town.
I was a stranger in the city, out of town, where the people found me. I had that feeling of self-pity. What to do? What to do? What to do? The outlook was decidedly
Angelo Badalamenti e David Lynch collaborarono un'ultima volta nel 2001 con il film Mulholland Drive, riuscendo a creare ancora una volta atmosfere addirittura angoscianti. Classificato come thriller psicologico e definito dal New York Times come una liberazione inebriante dal senso, con momenti di sentimento tanto potenti da apparire emergenti dal tetro mondo notturno dell'inconscio, questo film permise a David Lynch di vincere il premio come miglior regista al Festival di Cannes del 2001. Per Badalamenti invece arrivarono le nomination per la miglior colonna sonora originale e anche come compositore dell'anno. Angelo Badalamenti è morto a 85 anni l'11 dicembre del 2022. Molti degli artisti che hanno collaborato con lui lo hanno ricordato con commozione profonda. Tra le molte voci, quella di David Lynch, che in onore dell'amico quel giorno decise di condurre il proprio programma radiofonico senza trasmettere musica.
Today, no music.
Oggi niente musica.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione
su Radio Utopia.